E allora alle 10 e 12 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi, musica, politica, cultura, lotte dal Paese Basco e non solo. Ancora una buona mattinata a tutte e tutti. Noi cominciamo subito dando un benvenuto, ben trovato a chi sta dall'altra parte del telefono, Andrea Geniola da Barcellona. Buongiorno intanto Andrea, come andiamo?
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti, come va?
Beh, qui insomma cerchiamo di arrabattarci, come ti dicevo, insomma le ultime 24 ore sono state abbastanza piene di cose, ma insomma si tira avanti, ecco, mettiamola così. Allora, noi siamo al telefono con Andrea, che insomma non è soltanto un compagno ben conosciuto con tanti anni di militanza sulle spalle, ma è anche un ricercatore, uno storico dei movimenti nazionalisti basco e catalano soprattutto, ma non solo. E proprio in questa tua veste oggi ti volevamo interpellare sulle elezioni catalane della scorsa settimana. Non abbiamo potuto sentirci lunedì scorso per ragioni private, lo facciamo questa mattina e cominciamo da quella che è stata un po' la trasmissione della scorsa settimana per quanto riguarda Radio Euskadi. Ovviamente siamo partiti dalla rassegna stampa italiana, che per una volta si è occupata a fondo delle vicende e catalane, e fra insomma i vari titoli fantasiosi ci sembrava che l'unico quotidiano ad aver centrato un po' il punto fosse La Stampa di Torino, che titolava così: Catalogna, vincono gli altri indipendentisti. Ecco, secondo te, partiamo da questo titolo, è un titolo azzeccato? Potrebbe essere una buona sintesi di quello che è successo due domeniche fa a Barcellona e dintorni?
Beh, insomma, diciamo che in parte sì, e considerando la media contenutistica dei titoli della stampa italiana, ma non solo della stampa italiana, perché bisogna sempre ricordare che la stampa italiana va a ruota di quella spagnola in maniera pedissequa. I titoli che voi avete letto sui giornali italiani il lunedì e nei giorni successivi dopo le elezioni praticamente sono stati quelli della stampa spagnola, della stampa di Madrid in particolare. Però sì, è una interessante sintesi parziale, però è probabilmente quella che si avvicina di più alla realtà dei fatti, che in questo caso, trattandosi di elezioni e di numeri, è una realtà matematica che poi si può confutare magari analizzando i flussi elettorali e facendo altri tipi di studio e di analisi più attenti, andando a vedere insomma quali sono i quartieri dove si è votato di più e di meno, qual è l'estrazione sociale più o meno degli elettori, dove si sono spostati i voti a seconda dei quartieri popolari e dei quartieri più ricchi. Quello che a me ha sorpreso moltissimo, perché purtroppo una degli effetti collaterali di queste corrispondenze che facciamo oramai da quasi tre mesi, è che purtroppo mi tocca essere più attento un po' a quello che si scrive in Italia sulla questione catalana, anche considerando il fatto che, essendo uno dei redattori del blog itacat.net, sono anche costretto a, insomma, quando scriviamo qualcosa in italiano sulla Catalogna lo dobbiamo fare appunto pensando ad un pubblico italiano, tanto barcellonese come, diciamo, in patria tra virgolette, che diciamo dobbiamo sempre capire qual è il punto di partenza informativo di questi, insomma, del lettore potenziale, no? Ecco, certo. Tra virgolette, e quello che a me ha sorpreso, ripeto, è stato leggere nella settimana scorsa articoli assolutamente disinformati di scritti su siti che io comunque fino a qualche tempo fa riconoscevo avere una certa capacità di critica e di controinformazione, come InfoAut di Torino ad esempio, o come Uninomade, che sostanzialmente sono schiacciati su posizioni che variano da una sinistra globalizzante, che non si preoccupa della declinazione locale poi di determinati contenuti, e un discorso intellettualoide che anche questo è molto lontano dalla realtà dei fatti. Quindi, tornando un po' a quelli che sono i fatti, a quella che è la realtà, non vado a dare risultati elettorali, perché questo sicuramente l'avete già fatto la settimana scorsa, però sì, vincono gli altri indipendentisti, e vincono, o comunque si affermano in maniera importante, in maniera notevole, coloro che sono contrari ai tagli degli ultimi due anni di governo catalano e di governo madrilegno del PP. Dobbiamo sempre ricordarlo che la Catalogna non è uno Stato indipendente, quindi quando si fa, quando si menziona, quando si citano le disposizioni, i tagli sociali fatti dal governo catalano, bisogna sempre ricordare che si verificano in una responsabilità, diciamo, condivisa, ecco, in un regime, come possiamo dire, come va di moda oggi, di sussidiarietà con il governo della destra spagnola. Questo bisogna sempre ricordarlo. I risultati elettorali ci consegnano la sconfitta, però vittoria, può sembrare paradossale, della coalizione nazionalista di centrodestra fino ad oggi al governo, nel governo autonomo catalano, che sostanzialmente perde ben 12 seggi, però vince le elezioni, ovvero conserva la maggioranza relativa, non ottiene quella maggioranza assoluta che con una campagna populista e neo indipendentista dell'ultima ora aveva fatto, e quindi aveva chiesto, diciamo, questa maggioranza assoluta eccezionale per portare il paese all'indipendenza, e diciamo da mesi si trattava di una scusa per ottenere in realtà un assegno in bianco per continuare a ritagliare e a dinamitare e cannoneggiare lo Stato sociale, però vince le elezioni e il secondo partito è a distanza molto ampia, diciamo il secondo partito ha 21 seggi e per la prima volta non è il Partito Socialista ma Esquerra Repubblicana di Catalogna. Probabilmente il titolo della stampa si riferisce al risultato eccezionale che ha praticamente più che raddoppiato i propri voti e i propri seggi, che è il risultato di Esquerra Repubblicana di Catalogna, che brevemente è un partito chiaramente indipendentista di ideologia liberal-laburista, diciamo di stile britannico, per intenderci.
Senti Andrea, scusami se ti interrompo, proprio a questo proposito, diciamo, fra le varie cose che sono state dette, la stampa italiana si è dovuta confrontare con questa formazione politica che sostanzialmente nessuno conosceva, ecco. E su Repubblica, uno o due giorni dopo il lunedì post-elettorale, c'è stata una intera pagina dedicata in particolar modo al leader di Esquerra Repubblicana. Repubblica definisce Esquerra Repubblicana Catalana il PD catalano, ecco, insomma. Tu che cosa hai da dire a proposito? Ne abbiamo già parlato a lungo di questa formazione, però insomma magari un minuto per raccontare brevemente di che si tratta, perché sennò veramente c'è pericolo di confusione.
Beh, insomma, non lo so, è un po' imbarazzante.
Sì,
io
lo so, purtroppo conosco. Questo è lo stato dell'arte.
Sì, no. Io, dunque, dal mio punto di vista, diciamo, essere versione locale del PD non è assolutamente un complimento. Adesso, visto da un punto di vista strettamente, come posso dire, da analista, tra virgolette, ti posso dire che Ecco, per farti un esempio, io conosco gente per questioni, diciamo, di ricerca e lavorative, gente affiliata o elettori di Esquerra Repubblicana di Catalogna, ti posso dire che è il loro obiettivo apparire a livello internazionale come il centrosinistra catalano. In realtà il progetto di lungo periodo di Esquerra Repubblicana di Catalogna è proprio quello di rappresentare il centrosinistra catalano. Pronto?
Sì, 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 ci sei.
Ah, no, perché ho perso un attimo. Dicevo, è proprio quello di rappresentare, di proporsi come il centrosinistra catalano, per cui dal punto di vista proprio strettamente, come posso dire, ideologico, per quanto riguarda quelle che sono le misure sociali, le ricette, come si dice, socio-economiche, eccetera, io direi che è giusto, è vero, è una realtà che può piacere o non piacere, però effettivamente Esquerra Repubblicana di Catalogna è questo, a prescindere da quella che possa essere la sua storia pluridecennale, perché è un partito che nasce negli anni 30, però che ha diverse dirigenze e diverse fluttuazioni all'interno del suo percorso storico, insomma. Però sì, è così.
Ok, no, questo per insomma chiarire un po', perché appunto puoi immaginare come abbiamo passato una settimana che ci siamo dovuti barcamenare fra informazioni di ogni tipo e soprattutto su tante compagne e compagni che arrivano magari col giornale dicendo ma che cos'è questa cosa, per cui se magari pure in termini, come dire, non molto approfonditi cerchiamo di fare luce su quello che accade, tanto di guadagnato, ecco.
Ecco. Io dico che è positivo perché da qui, visto da Barcellona, ti devo dire che le accuse mosse soprattutto dalla dirigenza socialista di Madrid, che vede un pericolo in Esquerra Repubblicana, cioè che i catalani comincino a spostare, moderati di centrosinistra, possano cominciare a spostare i loro voti dal Partito Socialista a Esquerra Repubblicana di Catalogna. In realtà uno degli obiettivi principali, non della sezione catalana del PSOE in queste elezioni, ma di Madrid in particolare, è stata un po' Esquerra Repubblicana di Catalogna. Ti cito soltanto una delle dichiarazioni fatte in questi mesi dal buon e caro Alfonso Guerra, dirigente del Partito Socialista Operaio Spagnolo e, diciamo, figura ben conosciuta, attualmente presidente della Fondazione Centro Studi di Ricerca del Partito Socialista Spagnolo, lui ha dichiarato che Esquerra Repubblicana di Catalogna sarebbe un partito xenofobo. Ecco, diciamo, c'è questo tipo di. Per cui io credo che agli elettori e militanti e dirigenti di Esquerra Repubblicana di Catalogna abbia fatto molto molto piacere questo articolo e questo giudizio della stampa italiana.
Ho capito, va bene. Senti Andrea, allora, questo per quanto riguarda Esquerra Repubblicana. Per quanto riguarda l'altra formazione che ha avuto un buon risultato, Iniziativa per Catalunya Verds, qui i giornalisti italiani sono stati facilitati dal fatto che hanno detto beh, la versione catalana della nostra federazione delle sinistre, quindi non si sono dilungati troppo, quindi tutto a posto, perché essendo noi italocentrici, lo sappiamo, supponiamo che poi tutti gli altri paesi abbiano un sistema politico, economico e culturale che sia identico al nostro. E poi c'è il terzo incomodo, qui invece sono arrivate grosse difficoltà, la formazione della sinistra radicale, la CUP, di cui un compagno è stato ospite peraltro anche di questa trasmissione e della nostra città un paio di settimane fa. E anche qui, diciamo, un ottimo risultato elettorale, intorno al 4%, tre deputati eletti, e qui insomma abbiamo registrato un po' di confusione, sia per quanto riguarda i media mainstream, ma sia anche, insomma, lo diciamo, per quel che concerne alcune testate, soprattutto informatiche, della sinistra radicale, in particolar modo quello che insomma me come conoscitore un minimo della situazione catalana mi ha un pochino fatto pensare è che si è data un'interpretazione della CUP come così di una formazione elettoralistica che è nata l'altro ieri per cercare di succhiare voti facendo, come dire, decisa violenza a una storia che affonda le sue radici nel passato e soprattutto affonda le sue radici nelle mobilitazioni sociali che ci sono state oggi, ieri e anche tanti anni fa, ecco.
Beh sì, il problema è che diciamo in questo caso si sovrappongono due questioni. Una è la totale mancanza di conoscenza di lungo periodo, diciamo, della questione catalana, e l'altra è, come dicevi tu, in qualche maniera l'incapacità che abbiamo spesso noi italiani, ma credo tutti quanti, francesi, tedeschi, un po' tutti quanti nel mondo, questa incapacità di cercare di capire la realtà altra e non di sovrapporvi i modelli nostri. Come tu giustamente dicevi, come Iniziativa per Catalunya è stato abbastanza facile, è la versione catalana della sinistra, della Federazione della Sinistra.
Sì, che poi anche lì ci sarebbe qualcosa da dire, però almeno per semplificare, ecco, diamo dei...
No, ovviamente per semplificare, perché se no impazziamo, perché bisogna anche dire che Iniziativa per Catalunya non è un partito indipendentista tout court, però sì che è a favore del diritto alla determinazione, per cui non è proprio come la sinistra della Federazione della Sinistra in Italia, insomma, ecco, proprio perché è, diciamo, la federazione della sinistra di un altro paese e non dell'Italia. Sì. Io prima di parlare della CUP, due secondi, diciamo, vorrei, perché non so se questo dato elettorale, prima ti dicevo che il titolo della stampa è azzeccato però in parte. Il vero dato elettorale di queste elezioni, o perlomeno sono alcuni, però diciamo dovremmo riassumerli e sono estremamente importanti, assieme alla dimostrazione che i catalani, proprio gli indipendentisti catalani, non hanno creduto all'imbroglio che gli portava davanti, diciamo, la coalizione di centrodestra catalanista, cioè questo indipendentismo dell'ultima ora per coprire i tagli allo Stato sociale, diciamo c'è un dato politico però che è l'altra faccia della medaglia di quel titolo della stampa, ovvero oggi nel Parlamento catalano le forze indipendentiste hanno 87 seggi su 135. Se facciamo dei conti brevemente ci accorgiamo che si tratta di quasi due terzi del Parlamento. Se queste forze dovessero convocare o volessero davvero convocare un referendum per l'autodeterminazione, si porrebbe soltanto il problema, diciamo, legale e legalista di cosa fare, ma la legittimità politica e democratica di questo passo sarebbe incontestabile. Questo mi sembra un dato assolutamente importante e fondamentale. E all'interno di questo indipendentismo la sinistra è più forte di quanto lo sia all'interno dello schieramento anti-indipendentista, perché il Partito Socialista è crollato e il Partito Popolare, praticamente insieme ad una formazione populista giacobina e centralista che è Ciutadans, rappresenta oggi il voto nazionalista spagnolo. Per cui è estremamente importante avere chiaro, soprattutto per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e di Radio Scali, che c'è più sinistra e più radicale e più di trasformazione sociale all'interno del blocco indipendentista di quanto non ve ne sia all'interno del blocco spagnolista e unitarista e unionista spagnolo. Detto questo, la questione della CUP, come tu anticipavi, non è qualcosa che, diciamo, io ho letto alcuni articoli, ripeto, mi riferisco a due articoli in particolare di InfoOut, ahimè, che per me ha rappresentato una grandissima delusione, è un innomade, un po' meno deluso, però lo stesso deluso. La CUP non è una struttura che nasce per presentarsi alle elezioni all'ultimo momento, la CUP è un progetto politico di democrazia municipalista e di base e diretta, che di fronte all'attuale, all'interno del quale ci sono un po' tutte le realtà della sinistra indipendentista e radicale catalana, che di fronte al cambiamento di fase politica rappresentato dal 1,5 milioni di persone sceso in piazza per l'indipendenza durante l'ultima diada, durante l'ultima festa nazionale catalana, ha dovuto prendere delle decisioni. Ora, in politica si possono avere delle idee base, poi si sviluppa una strategia e poi, diciamo, bisogna mettere a punto una tattica. Ora, soprattutto coloro che considerano essere rappresentanti della sinistra radicale di trasformazione non possono far finta di nulla quando scendono in piazza 1,5 milioni di persone. Diciamo, sarebbe cieco, ecco. Soprattutto poi quando la destra conservatrice, sebbene catalanista, cerca di succhiare i voti possibili e i consensi possibili che si possono raccogliere in questo 1,5 milioni di persone, soprattutto se consideriamo che fino all'altro ieri gli indipendentisti in questo paese erano Esquerra Repubblicana di Catalunya e appunto tutte le realtà che stanno all'interno della CUP. Per cui la CUP ha detto, con un processo però partecipativo, assembleare, fatto di assemblee nei quartieri e nei singoli comuni, aperte a, diciamo, al vicinato, alla cittadinanza, dicendo: guardate, cosa facciamo? Ci presentiamo a queste elezioni o non ci presentiamo a queste elezioni? E se ci presentiamo a queste elezioni, come lo facciamo? La decisione che è venuta fuori e che è stata totalmente assembleare, addirittura nella preparazione delle liste, che non sono avvenute all'interno di singoli uffici a porte chiuse, come ad esempio ha fatto la buona iniziativa per Catalunya, che prende così le proprie. Pronto?
Sì, ci sei, Andrea.
Ah no, perché a volte diciamo, iniziativa per Catalunya prende le decisioni in questa maniera burocratica: si chiudono in una stanza e lì decidono un po' chi va primo, chi va capolista, chi va secondo e chi va terzo. Il sistema elettorale obbliga questo perché sono liste chiuse, non c'è la preferenza, e quindi se un partito prende 10 deputati, vanno l'1, 2, il 3, il 4, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, di fronte a questo processo partecipativo, che ovviamente aveva delle basi, perché la CUP andava in queste assemblee aperte con una proposta, il programma è stato fatto sostanzialmente su due linee, o meglio, come ha detto recentemente, insomma, il candidato eletto, uno dei tre candidati eletti, su tre linee. Una è quella del diritto alla determinazione, dell'indipendenza e della difesa della cultura catalana contro gli attacchi che vengono da Madrid quotidianamente e in maniera perenne. Due, la difesa dello Stato sociale e soprattutto il rilancio sulla questione dello Stato sociale. Cioè, non è più possibile che quelli che in Italia vengono chiamati beni comuni, acqua, gas, luce, la cosa pubblica in generale, stia nelle mani di privati o di interessi privati o privatizzati, quindi i trasporti, la scuola, l'educazione, eccetera, eccetera. Queste sono cose, diciamo, fondamentali, quindi non solo la battaglia contro i tagli, la battaglia per il rilancio di uno Stato sociale che sia veramente, diciamo, effettivo e soprattutto pubblico e di interesse pubblico, perché questo è l'elemento centrale. E poi c'è la terza linea, che è quella che, diciamo, nessuno ha portato avanti in questa campagna elettorale, e lo ha fatto solo la CUP, e di questo bisogna essere assolutamente, diciamo, bisogna tenerlo presente. Poi si può essere d'accordo o meno, però l'unica lista anticapitalista di queste elezioni catalane è stata la CUP. tutte le strutture, partiti, gruppi e collettivi, anche della sinistra radicale che non si dichiara indipendentista, che però qui va tenuto presente è a favore del diritto all'autodeterminazione, quindi i post-trotskisti di Rivolta Globale, Lluita Internazionalista, insomma un po' tutte le realtà di questo tipo, singoli collettivi, addirittura una piattaforma di appoggio esterno che si chiama Somma Unità Popolare, che potremmo considerare, diciamo, qualcosa di simile e vicino all'autonomia italiana, soprattutto quella romana, diciamo, per alcuni contenuti, però anche, diciamo, con influenze centroeuropee, eccetera, hanno dato il loro appoggio esplicito e totale alla CUP. L'unica lista che ha parlato in queste elezioni del problema democratico, del problema della legittimità prima della legalità, è stata la CUP, ovvero bisogna riportare al popolo il diritto di decidere e che questa decisione sia effettiva, ovvero bisogna dare un cambio di direzione a quello che è accaduto negli ultimi 30 anni, questo meccanismo secondo il quale oramai i parlamenti sono, se prima contavano qualcosa o in parte contavano qualcosa, si sono sempre più svuotati e sono diventati delle specie di camere amministrative che amministrano appunto decisioni che vengono prese in altri luoghi che non hanno bisogno di votare. Ed è significativo, a mio modo di vedere, io ho qui davanti la scheda dei voti per quartiere di Barcellona, divisi per distretto e più o meno per quartieri, che un po' rappresentano le differenze socio-economiche in questa città. Ora, non tutti i quartieri popolari hanno votato in massa a favore della CUP, però all'interno del voto percentuale della CUP, diciamo, la CUP ha preso più voti nei quartieri popolari di quanti ne abbia presi nei quartieri, diciamo, benestanti, perché il popolo, diciamo, può aspirare a cambiare le cose votando e lottando nelle strade, mentre invece, diciamo, nei quartieri alti qui a Pedralbes, insomma, quelli possono anche non andare a votare perché le decisioni le prendono in un'altra maniera, con altri canali, la loro voce la fanno sentire in linea diretta, fanno una telefonata nei posti dove conta e risolvono, diciamo, tra virgolette, i loro problemi. Per cui il risultato della CUP ovviamente va relativizzato, perché si tratta anche in questo caso dell'unica lista che non ha chiesto prestiti bancari per fare la sua campagna elettorale, ha fatto tutto di tasca propria, con le sottoscrizioni popolari e con il lavoro, diciamo, volontario dei militanti e di coloro che si sono voluti integrare, che sono stati molti, pur non essendo militanti, all'interno di questa campagna elettorale. La CUP è l'unica lista che sta oggi in Parlamento che non ha debiti con le banche. Iniziativa per Catalunya, la federazione della sinistra catalana, sponsorizzata dal partito greco Syriza, ha debiti considerevoli con le banche, e questo spiega il perché arriva a un certo punto, si ferma sulle questioni anticapitaliste, sulle questioni di sostanza, nicchia sul diritto alla determinazione, dice che è favorevole, però poi, diciamo, materialmente, a parte questa campagna elettorale, non fa molto. E poi, diciamo, si concentra su quelle campagne che fanno tanto boemien e fanno tanto trendy, però che, scusatemi, ma nei quartieri popolari probabilmente interessano poco, che è l'uso della bicicletta, che sono le bioarchitetture e tutte queste cose un po' alla fuffas, che alla fuffas del buon Crozza, che io, pur stando a Barcellona, seguo con passione. Per cui, non lo so, le cose stanno più o meno così, sì. Con questi mezzi limitatissimi, una campagna elettorale organizzata, questa sì, in fretta e furia, in un mesetto, con pochissimi soldi e con pochissime risorse, però con molta lotta politica, partecipando allo sciopero generale, ecco, ad esempio, ho letto proprio sull'articolo di InfoOut proprio quell'articolo di Infoop sulle elezioni catalane metteva in contrapposizione lo sciopero generale del 14 novembre con la campagna elettorale della CUP. Io mi chiedo sinceramente questi compagni da dove abbiano preso questa notizia. Cioè,
fra l'altro poi
io dice
sì, uno, fra l'altro, poi cioè, e questo poi era una delle varie cose che avevamo in scaletta di chiederti, tutti hanno segnalato che queste elezioni hanno visto un incremento incredibile della partecipazione al voto, mi pare più 10% rispetto a 2 anni fa. La qualcosa ci può lasciar presagire che ci siano settori sociali che prima non andavano a votare che adesso abbiano partecipato alle elezioni. Questo al di là poi del giudizio che uno può avere sul gioco elettorale in sé, però è un dato di cui tenere conto.
Eh beh sì, non solo sono stati diciamo 10 punti sulle ultime precedenti elezioni autonomiche. Si tratta del record di partecipazione assoluto nelle elezioni per l'autonomia catalana, il che è un dato ancora più importante, cioè si è votato di più questa volta che per le prime elezioni democratiche autonomiche della Catalogna autonomica, quindi un dato politico ancora più importante e rende ancora più evidente e incontestabile la maggioranza indipendentista del Parlamento catalano di oggi. Da un certo punto di vista poi diciamo è evidente che ci sono settori che non sono andati a votare, cioè che sono andati a votare e che nelle precedenti elezioni non votavano. Dire dove abbiano votato è complicato, insomma, perché ci sono stati dei flussi interni di voti tra i partiti e poi diciamo c'è stata l'irruzione di questo voto nuovo. Io sono abbastanza convinto che questo voto nuovo è per un terzo.
Il vostro credito è 5
euros
0
cents.
Digitare il numero da chiamare seguito da asterisco.
Eccoci, pronto? Accidenti.
Il numero che avete digitato non è valido.
Purtroppo siamo stati interrotti sul più bello queste malnate schede internazionali e comunque insomma le questioni che avevamo da chiedere ad Andrea Geniola, Andrea da Barcellona, erano evidentemente queste, soprattutto insomma un affresco generale della situazione catalana post elettorale, possibilmente da dentro, perché questo ci interessava fare, al di là insomma delle valutazioni che possono essere ovviamente differenti a seconda delle proprie posizioni politiche, culturali, intellettuali, per carità, ci mancherebbe, però qualsiasi tipo di valutazione deve essere quindi suffragata dai fatti e dalla presenza all'interno delle lotte, all'interno dei movimenti sociali, all'interno delle rivendicazioni. Questo è quello che abbiamo cercato di fare stamattina con il secondo commento alle elezioni catalane per quanto riguardava Radio Euskadi. Noi ci prendiamo ancora una brevissima pausa musicale e poi andremo a chiudere la puntata di oggi con un paio di notizie e ovviamente le iniziative per quanto riguarda la vicenda di Lander. Allora, 10:47, due cose volevamo aggiungere prima di chiudere la puntata di oggi. Intanto, da Madrid, visto che comunque lezioni o meno continuano le mobilitazioni, le proteste contro i tagli allo Stato sociale in tutto lo Stato spagnolo. Ieri a Madrid è stata la volta delle e dei disabili, che sono scesi in piazza in massa per protestare contro i tagli alla sanità decisi dal governo Rajoy. Oltre 50.000 persone scese in piazza a Madrid. Non ci sono state violenze da parte della polizia, lo segnaliamo perché è un caso praticamente più unico che raro, direte voi. Anche in questi casi ci sono cariche da parte della polizia. Sì, è successo ampiamente. E poi una notizia che qui per ora accenniamo soltanto, la ritroviamo sul sito di informazione Globalist. Si tratta di un caso di pedofilia avvenuto nel Paese Basco, nelle vicinanze di Bilbao. La cittadina dovrebbe essere quella di Gaztelueta. La cosa particolare è che è la prima volta che nello Stato spagnolo essere coinvolto in uno scandalo di questo tipo è un membro dell'Opus Dei, prelatura personale del Papa, potentissima nello Stato spagnolo e non solo. Però le notizie non sono moltissime, c'è soltanto un enorme silenzio sulla vicenda e il protagonista di queste violenze, che è stato trasferito in gran fretta di gran corriera in Australia, per cui nelle prossime settimane, se insomma ci saranno ulteriori ragguagli, ve ne daremo. E poi per concludere gli appuntamenti della settimana, intanto, come annunciato la settimana scorsa, giovedì prossimo, quindi fra tre giorni, alla Casa del Cinema di Villa Borghese ci sarà alle ore 17:30 la proiezione di un documentario davvero fondamentale. Il titolo di questo documentario Life as an Interface è appena uscito e il regista è Lawrence McKeon, uno dei compagni di Bobby Sands nel corso degli scioperi della fame del 1981. La proiezione è alle 17:30, ci sarà Lawrence McKeon, che speriamo in qualche modo di riuscire a portare anche in radio, dopo che l'anno scorso venne il suo altro compagno Sean Welsh proprio qui insieme alle compagne e ai compagni della trasmissione Ketamon. Ci sarà anche Silvia Calamati, scrittrice, saggista, giornalista, amica e compagna di questa radio e non solo, che andremo a sentire brevissimo nel corso dello spazio comunicazioni delle post giornale radio. E poi ci sono gli appuntamenti per l'Under, per la liberazione di Lander Fernandez, due le iniziative questa settimana, una ci interessa da vicino. Cominciamo con quella di venerdì 7 dicembre. Il Comitato contro l'estradizione di Lander Fernandez presenta pratiche di esclusione fra dittature militari e neoliberismo dall'Argentina e Euskal Herria. Ne discutono dalle ore 18 Mauro Palma, fra le altre cose vicepresidente del Council for Penological Cooperation del Consiglio d'Europa, e Claudio Tognonato,
professore di sociologia e autore di Affari Nostri, Diritti Umani e Rapporti Italia-Argentina. Alle 20 apericena basca, alle 22 selezioni musicali di Musica e Rebeldea, ci sarà DJ Prozac, il Radio Euskadi Sound System, la Brigata Etrusca Sound System e DJ Brusca. Tutto ciò al CSU alla Strada, via Passino 24, alla Garbatella, venerdì. Il giorno dopo, in quel del centro sociale Ricomincio dal Faro, invece si parte alle ore 18 con la sbandata nel quartiere Trullo col Frente Murghero, quindi alle 19 aperitivo basco e proiezioni, cena sociale alle 21 sia asado sia menù vegetariano, alle 22.30 proiezione di Odissea Basca di Andrea Leoni, alle 23.30 in concerto Maleducazione Alcoliche, a seguire DJ Set. Il tutto al Faro, via del Trullo 330, il quartiere è quello del Trullo. Quindi l'appuntamento, il primo appuntamento è per venerdì prossimo, ci saremo anche noi a cercare di far ballare tutte e tutti. Chiudiamo qui rapidissimamente Radio Euskadi, visto che sta per cominciare l'iniziativa, il presidio di cui abbiamo parlato a lungo stamattina a Campo dei Fiori, iniziativa in concomitanza con discussione del progetto TAV Torino-Lione fra Monti e Hollande. Sono anche varie compagne qui che ci hanno fatto visita, per cui andremo con loro fra pochissimi istanti.